Maracanã.
Maracanã.
Ed è Maracanã anche in questo 2026. Innanzitutto buon anno a tutti, buon 2026 a tutti, buon Maracanã a tutti, riparte anche nel nuovo anno solare. Ci eravamo lasciati il 31 di dicembre con l'ultima puntata ormai dello scorso anno e ci ritroviamo ancora qui con tantissimi temi tra calciomercato, fantamercato, campionato, insomma tantissimo di cui parlare. Qui in studio ci eravamo lasciati appunto con il sottoscritto Lucio Marinucci, ci ritroviamo, mi dispiace per voi, anche oggi, ma non disperate perché i padroni di casa, come li abbiamo definiti, Marco Piccari il direttore e Stefano Impallomeni saranno poi in collegamento telefonico con noi insieme a tutti gli altri tantissimi ospiti. Io saluto però anche in cabina di regia, soprattutto in cabina di regia, Andrea Magliocca e il dottor Giorgio Sorani, che mi accompagneranno anche oggi in questo lungo pomeriggio di calcio e di discussioni. Addirittura qui stiamo tirando fuori sigle iconiche, avremo appunto il discorso del mercato perché si stanno aprendo veramente tante piste. Avremo i discorsi però anche del campionato, quindi giochi pronostici e quant'altro per continuare poi a dilungarci anche sulla Serie A, che peraltro ritorna già questa sera nell'anticipo tra Cagliari e Milan. Quindi è partito il nuovo anno, ma sta per ripartire anche il campionato, che del resto quest'anno non si è fermato. Saluto anche quelli che ci stanno seguendo dal canale Il 61, numero 61 appunto del digitale terrestre. Insomma, i temi sono veramente parecchi, voi come al solito diteci la vostra al 331-8200213 con i messaggi WhatsApp per appunto farci sapere quali sono le vostre opinioni. L'abbiamo detto comunque, Cagliari-Milan questa sera, per quanto riguarda il turno di campionato, sarà un turno di campionato molto interessante, molto importante un po' per partire nel giusto modo, con il giusto piede in questo 2026, e un po' perché ci sono tanti match importanti. E ovviamente i big match sono prevalentemente tre: uno Atalanta-Roma, ricco anche di significati, Gasperini che torna a Bergamo, e sarà una gara indicativa per capire quanto l'Atalanta potrà pensare ad una risalita e quanto la Roma potrà continuare ad ambire effettivamente alle zone alte, molto alte, nobili del campionato. Poi Lazio-Napoli, con una Lazio che ha perso Castellanos sul mercato, perso comunque con un buon incasso a livello economico, e invece il Napoli che deve continuare ad inseguire, seppur di pochissimo, l'Inter e il Milan, avanti rispettivamente 2 e 1 punto. E poi ci sarà invece Inter-Bologna a chiudere l'ultima partita di domenica sera. L'Inter, che sappiamo, contro il Bologna non ha dei ricordi bellissimi, e se vuole continuare a mantenere la vetta dovrà cercare di affrontare una squadra che è vero in queste ultime settimane ha raccolto qualche punto in meno, ma che rimane assolutamente molto molto ostica. Abbiamo fatto un'infarinatura generale, allora a questo punto direi però di partire con i titoli di questa puntata di Maracanã. Raspadove, questa è la prima domanda: dove finirà Raspadori, che all'Atletico Madrid ha trovato troppo poco spazio e che quindi sta pensando ad un rientro in Italia? Le voci sono tante, c'è l'Atalanta, ma soprattutto ci sono le due romane, la Roma e la Lazio, che hanno anche argomenti differenti, dovranno convincere Raspadori per capire dove si trasferirà, se si trasferirà in Italia. Saludos amigo, poi non torna nelle Pampas argentine Castellanos, ma vola in Inghilterra al West Ham a fare, considerando appunto l'incasso della Lazio da quasi 30 milioni di euro, via l'attaccante biancoceleste. Adesso servirà a trovare un sostituto, si parla appunto di Raspadori, ma non è l'unica pista. L'etereo ritorno, non eterno ma in questo caso etereo, Gasperini torna in quella che è stata la sua Bergamo, un'Atalanta che appunto con lui è cresciuta, ha raggiunto una condizione eterea, celestiale. Oggi, o meglio in questa giornata, Gasperini si appresta a tornare per la prima volta da avversario della sua Atalanta. E poi il re Solomon, perché la Fiorentina sta per chiudere effettivamente il primo colpo, lascia il Villarreal, arriva dal Tottenham. Solomon, esterno offensivo israeliano, classe 99, uno dei primi acquisti per poi portare, si spera, ad una rinascita, prima dal punto di vista del mercato e poi anche dal punto di vista del campo. E poi botti di campionato, ci siamo lasciati alle spalle i botti di Capodanno e ripartiamo con i botti di campionato, appunto un turno, quello di Serie A, al diciottesimo, con tantissimi match importanti, li abbiamo enunciati: Lazio-Napoli, Inter-Bologna, Atalanta-Roma, insomma la Serie A ritorna nel 2026 immediatamente con il botto. Questi titoli di giornata di Maracanã in questa anteprima al momento di TMV Radio. Tra poco, nel prossimo blocco, già avremo il direttore Marco Piccari in collegamento per andare a discutere poi appunto il gioco pronostico che ci giocheremo a nostra volta in corso d'opera. Addirittura qui già stanno arrivando, me li gira il direttore Marco Piccari, i pronostici di uno degli ospiti usuali del venerdì, che oggi non ci sarà, Massimo Orlando, a cui mandiamo assolutamente un saluto, un abbraccio, gli auguriamo buon anno. E già ci sono i primi pronostici, poi li giocheremo e li chiederemo a tutti i prossimi ospiti di questa lunga puntata di Maracanã. Il 31 dicembre ci eravamo lasciati con una puntata un po' più corta, alle 16, oggi invece andiamo dritti fino alle 17, quindi 4 ore in compagnia, dicevamo, per parlare di campo ma anche di calciomercato. Effettivamente, andando un po' più nello specifico sui vari temi, bisognerà capire Raspadori se tornerà in Italia. Vero che lui voleva giocarsi le sue carte con l'Atletico Madrid, con Simeone, ma le cose non sono andate come sperato finora in questo avvio di stagione. L'Atletico sta facendo il suo discreto campionato, la sua discreta Champions League, non sta andando male, però Raspadori al momento è a tutti gli effetti un'alternativa. Se guardiamo i numeri, è vero che in campionato, in Liga, ha messo insieme 11 presenze, ma in realtà poi sono solamente 232 i minuti in campionato, veramente pochi, in totale, considerando Champions, Coppa del Rey e Liga, 430 minuti giocati, sono veramente pochi. È anche riuscito a metterci dentro due gol e due assist, però al momento è chiaro che il calciatore voglia qualcosa in più. Se rimanere all'Atletico Madrid significa comunque confrontarsi con una piazza molto importante, con una squadra forte, il richiamo dell'Italia e la prospettiva anche di tornare a giocare di più, soprattutto poi inciso per inciso con il Mondiale, che si spera, magari qualora dovessimo arrivarci, porrebbe Gattuso in condizione di fare delle selezioni. Ecco, Raspadori ha l'obbligo quasi di giocare da titolare in questi mesi del 2026. E quindi, dicevamo, dell'Atalanta, Raspadori era un vecchio pallino già effettivamente di Gasperini, e l'Atalanta è rimasta effettivamente sul giocatore. Lookman sappiamo che è sempre un po' in bilico e sarebbe uno di quegli elementi che piace tanto a Simeone, quindi attenzione anche a questa ipotesi. Ma il vero duello, dai, non nascondiamoci, è quello capitale, perché Roma e Lazio effettivamente sono entrambe sul giocatore. La Roma cerca attaccanti, è vero che il vero obiettivo lì davanti è Zirkzee, però il Manchester United non lo vuole lasciare andare subito. Sappiamo che attende alcuni rientri dalla Coppa d'Africa, Mbeumo e Diallo, e quindi vuole temporeggiare, e nel frattempo la Roma, per non farsi mancare niente, vorrebbe magari chiudere il colpo Raspadori, prestito con diritto, magari un obbligo condizionato qualora la squadra dovesse centrare la qualificazione in Champions League. Sarebbe un acquisto, un innesto per migliorare comunque la qualità di un pacchetto offensivo che ha bisogno di un rendimento migliore nel 2026, mentre per la Lazio la soluzione sarebbe molto differente. Sarri è una carta che lo Tito eventualmente si giocherebbe per cercare di convincere il giocatore, perché Sarri lo apprezza tantissimo e soprattutto perché poi diventerebbe il centravanti titolare di questa Lazio. È vero che molti si chiedono, ma Raspadori non è propriamente un centravanti, ma il piano di Sarri sarebbe quello di renderlo un 9, come fece con Mertens. Effettivamente alcune similitudini tra l'ex giocatore del Sassuolo e Dries Mertens potrebbero esserci. Insomma, l'idea di Sarri è di renderlo centrale all'interno del 4-3-3 della Lazio, centrale sia come gerarchia e centrale sia come disposizione sul terreno di gioco. Quindi attenderemo poi i responsi del mercato, che è appena iniziato ma che ci regala tanti, tanti derby e tanti duelli. Castellanos, del resto, non aveva fatto benissimo, soprattutto nell'ultimo periodo, ma soprattutto appare evidente non solo al sottoscritto ma in generale come non fosse mai sbocciato veramente il feeling con Sarri, non tanto a livello probabilmente a livello di rapporti, ma quanto a livello proprio di gioco. Castellanos ha delle caratteristiche che non erano le caratteristiche che ricercava veramente Sarri, e di conseguenza è inevitabile che poi le cose non andassero per il verso giusto. Nosin sta dando delle buone risposte, tra l'altro nell'ultima partita Castellanos era rimasto proprio in panchina e già quello era stato un po' un indizio interessante. Poi per gli altri colpi, Cancelo potrebbe tornare in Italia, chi lo sa, prende tanto in Arabia Saudita, decisamente tanto, però piace sia all'Inter che alla Juventus. Inter che peraltro continua a rimanere senza l'esterno destro titolare, Dumfries non si sa quando rientrerà, il suo vice designato ad inizio stagione, Darmian, anche a sua volta praticamente non si è mai visto. Luis Enrique dà delle buone risposte, ma l'Inter, se vuole ambire ad un anno da protagonista, dovrà certamente fare qualcosa. E poi la Juventus con i soliti noti e i soliti nodi di mercato, con il tema del centrocampo, con Højbjerg dal Marsiglia che resta quasi irraggiungibile, si sta provando a convincere i francesi, ma Højbjerg è un insostituibile nello scacchiere di De Zerbi, quindi è molto complicato. L'altro nome è quello di Schlag dell'Ipsia, centrocampista austriaco che peraltro va in scadenza e potrebbe diventare già un'opzione per questo mercato invernale. Comunque un giocatore molto esperto, anche lui non è propriamente un regista, però sarebbe un'opzione. Poi vedremo Frattesi, che piace sempre a Juventus, che nell'Inter trova poco spazio, lui è tutt'altro che un regista, solita mezzala di spinta. Peraltro non vi voglio anticipare troppo perché poi avremo i collegamenti con la redazione di Tutto Mercato Web, quindi con Lorenzo Di Benedetto, poi più avanti con Niccolò Ceccarini, ma vi dico che sostanzialmente poi per Frattesi ci sarebbero anche piste estere, piste turche in particolar modo. La Turchia a livello calcistico continua a confermarsi parecchio abbiente e quindi potrebbe fare un'offerta per il giocatore, una squadra turca, il Fenerbahce. Per andare dritti al punto, bisogna vedere anche se il calciatore sarebbe disposto al momento, con 27 anni da compiere, ad andare in un campionato che, con tutto il rispetto, ancora non è certamente all'altezza dei top campionati europei. Abbiamo fatto praticamente una presentazione qui di calciomercato per capire quali potranno essere i temi legati alle tante trattative. Parleremo ovviamente anche di altri temi, magari più avanti avremo anche una finestra sulla Coppa d'Africa, come avevamo fatto il 31 di dicembre, anche per seguire poi le evoluzioni di quei calciatori che le squadre aspettano, che i fanta allenatori aspettano nelle proprie squadre di fantacalcio. Quindi anche lì tutti sono molto interessati alla tenuta, sia a livello di gol, magari di gol o di assist sfornati, ma soprattutto a livello di tenuta fisica, perché sappiamo che la Coppa d'Africa spesso porta purtroppo in dote non solo la Coppa d'Africa, ma in questo caso il torneo continentale africano porta in dote parecchi infortuni, con poi il rammarico giustamente degli allenatori, tifosi, dicevamo, e fantallenatori. Per quanto riguarda invece il campionato, chiudiamo un po' il giro dei titoli in questi ultimi minuti del primo blocco da passare qui insieme. dicevamo, è un blocco, è una giornata molto importante, questa qui, questa 18ª giornata, ormai si sta chiudendo il girone d'andata, è vero. Tanti asterischi, soprattutto nella parte alta della graduatoria, dovuti poi alla Supercoppa italiana, però già si stanno traendo dei bilanci, potremo trarle ancora di più nelle prossime settimane, però le tre sfide che abbiamo enunciato prima, e quindi Inter-Bologna, Atalanta-Roma e questo Lazio-Napoli, potranno dire veramente tanto. Lazio non avrà l'attaccante, ovviamente avrà, o meglio, Noslin, poi non avrà ancora il colpo di mercato che tanto i tifosi biancocelesti sperano. Il Napoli deve continuare su questa striscia, effettivamente la squadra di Antonio Conte dal canto suo ha concluso con queste belle tre vittorie consecutive tra Supercoppa e campionato, ha alzato un trofeo, non ha subito gol, insomma. Dopo quel KO contro l'Udinese sembra che le cose stiano andando leggermente meglio. Poi abbiamo detto Atalanta-Roma, il ritorno di Gasperini francamente è una di quelle fotografie molto belle che rappresentano molto il calcio, e sono curioso di capire che tipo di accoglienza ci sarà per il Gasp al New Balance Stadium. È stata la storia dell'Atalanta, praticamente buona parte della storia dell'Atalanta l'ha costruita lui, non da solo, ovviamente con l'ausilio di una presidenza lungimirante, con l'ausilio di calciatori poi che hanno dimostrato anche di essere forti, ma se non ci fosse stato Gasperini, se non avesse operato in quel modo, probabilmente adesso la storia del calcio italiano e dell'Atalanta sarebbe molto molto diversa, quindi sarà bello vedere come tornerà e poi che tipo di partita sarà. L'Atalanta deve ancora reingranare definitivamente, ha perso contro l'Inter l'ultimo scontro diretto, non a livello di classifica, ma è comunque uno scontro tra big a tutti gli effetti. È chiaro che se non dovesse arrivare un'altra vittoria contro la Roma, sarebbe l'ulteriore riconferma del fatto che per l'Atalanta sarà complicato entrare già solamente nella zona europea. Io l'avevo detto, sarebbe stato difficile pensare, anzi praticamente impossibile pensare ad un rientro nella lotta Champions. Alle carte è assolutamente in regola per rientrare nella lotta europea, però lì in lizza ci sono veramente tante squadre, bisogna fare attenzione. E Inter-Bologna, dicevamo, l'Inter deve proseguire, deve tentare di proseguire il percorso in Serie A, comunque 7 vittorie nelle ultime 8 in campionato, 11 vittorie nelle ultime 13 in Serie A, con tutti i difetti, con tutte le mancanze che si possono imputare a Chivu e a questa squadra, i numeri da mesi a questa parte in campionato, a livello perlomeno di punti ottenuti, sono numeri molto importanti, e quindi l'Inter deve cercare di capire se potrà proseguire su questo ritmo anche nel 2026. Intanto vi do la notizia che c'è comunque l'ufficialità di Niklas Füllkrug dal West Ham, notizia ormai praticamente si attendeva solo l'annuncio ufficiale, prestito sappiamo con diritto di riscatto. West Ham lascia andare Füllkrug, che arriva al Milan e si prende il Tati Castellanos. Ecco, per chiudere un po' il cerchio anche sulle trattative e sulle ufficialità di giornata. Abbiamo anche dei messaggi che arrivano al 331-8200213. Andiamo con il primo audio di questo 2026.
Buongiorno Lucio e buon inizio 2026.
Grande Arturo, anche a te.
Alla Roma non serve né Raspadori né Zirkzee. Alla Roma servono due esterni che mettono gamba in aria, fisicità, forza, come Gasperini era abituato con l'Atalanta, i vari Ateboer, Gossens, Zappacosta, eccetera, eccetera. Perché qua il solo Selic è riuscito ad avere quella parvenza di giocatore che affonda in quel modo, come lo faceva a Bergamo con l'Atalanta Gasperini. Per l'attacco ci sono Ferguson e Dobic, che hanno bisogno di fiducia e che lui ci sappia giocare con i due centravanti, perché non è che deve arrivare con la palla tipo calcetto fino in porta.
No, è chiaro, sono discorsi interessanti. Devo dire che sugli esterni la Roma, anche Wesley, ha fatto molto bene, è vero, magari ha caratteristiche leggermente differenti, però ha fatto bene. Angelinho si spera che possa tornare, probabilmente la Roma vuole puntare più sul pacchetto offensivo. Poi dicevi Dobby che Ferguson, quella è la linea che divide molti. Molti dicono che si debba continuare a dare fiducia. Qualcuno dice a tutti e due come te, qualcuno dice solo a uno dei due, qualcuno Dobbic, qualcuno Ferguson, e altri invece dicono via tutti e già a rifondare a gennaio. Gasperini è stato parecchio chiaro nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, fatto capire che sì, quando arrivano risposte positive da Ferguson e Dobbic, lui è solo che contento, ma richiede dei colpi lì davanti, è evidente. Zirkzee, come sempre, è l'obiettivo numero uno sul mercato, poi c'è Raspadori, però staremo a vedere che tipo di manovre verranno sostanzialmente effettuate in queste settimane, nei prossimi giorni. Intanto qui Luigi scrive che il Milan stasera non vince, solita critica di Luigi contro Max Allegri. Sappiamo che questa è una faida vecchia, Luigi, l'abbiamo imparata. Vedremo, Luigi, di sicuro non è una partita facile. Il Milan, i punti che ha lasciato per strada, li ha lasciati praticamente tutti, con le piccole o medio piccole. Il Cagliari è una squadra molto molto fastidiosa, peraltro anche molto ben allenata da Pisacane, che è un tecnico giovane che sta lavorando bene con il proprio materiale a disposizione. È una squadra, secondo me, con dei valori in più rispetto ad altre che devono lottare direttamente per la salvezza, perché comunque già avere Palestra, questo Palestra sugli esterni da una parte, a sinistra Obert fa molto bene, in attacco si sta scoprendo Kilicsoi, c'è Esposito, c'è anche lo stesso Borrelli che quando è stato chiamato in causa ha fatto bene, Mina in difesa rimane un pilastro, così come Luperto, insomma non saranno dei fenomeni, ma la squadra è discreta. E peraltro il Milan dovrà fare attenzione, avremo il giro dei campi per ribadire le disponibilità o meno di alcuni giocatori, ma il Milan, eccolo qui, il giro dei campi già presentato dal nostro Andrea Magliocca, dicevo, perché il Milan a livello poi di indisponibili non è che sia messo benissimo. Le parole di Allegri in questo senso in conferenza stampa hanno fatto storcere il naso a qualcuno, perché alcuni elementi rimangono un po' delle incognite, ecco, anche a livello di tenuta fisica, e quindi bisognerà vedere come si schiererà e soprattutto che tipo di strategia adotterà lo stesso Allegri in questa sfida ostica contro il Cagliari. Siamo arrivati alla fine intanto del primo blocco, prima mezz'ora di Maracanã del 2026 che è volata via. Adesso avremo in collegamento il direttore Marco Piccari e faremo delle discussioni anche con lui. Voi mi raccomando, partecipate al 331-8200213 sui messaggi WhatsApp.
Vai via.
Eccoci qua di nuovo in diretta, sempre TMV Radio, sempre Lucio Marinucci qui in studio, sempre anteprima di Maracanã. Andrea Magliocca e il dottor Giorgio Sorani in cabina di regia ad accompagnarmi. Tra poco, come abbiamo promesso, avremo il direttore Marco Piccari. Intanto però recupero dei messaggi, alcuni molto interessanti, al 331-8200213. Luigi intanto è riuscito già a creare subito i primi dissidi. Enrico risponde: Luigi, pensi sempre troppo al Milan e ad Allegri, pensa alla tua Inter nel 2025. Insomma, già abbiamo iniziato con lo spirito di Maracanã questo nuovo anno, dell'arresto sappiamo che qui regna la bufera, e per quanto si tenti di mantenere l'ordine, poi la bufera ha sempre la meglio. Peraltro Luigi scriveva che Fulkrug, come volete, l'ennesimo pacco, insomma, per il Milan. Beh, bisogna vedere, Luigi, l'attaccante tedesco effettivamente col West Ham ha fatto malissimo, una squadra che è in grande difficoltà, aveva fatto discretamente in Bundesliga. Io mi attendo un rendimento normale, né disastroso né ottimo, francamente. Ha delle caratteristiche che potrebbero aiutare il Milan, però certo non credo sia un colpo che possa cambiare la stagione, che possa renderlo così determinante magari per una corsa addirittura, qualcuno dice, allo scudetto. Peraltro Allegri ha detto poi nell'ultima conferenza stampa che l'obiettivo del Milan è quello di tornare in Champions, ma anche detto che col quarto posto non sarebbe propriamente soddisfatto, quindi per una volta si è leggermente sbilanciato, ha detto che preferirebbe magari, ecco, arrivare sopra il quarto, magari intende il terzo posto, però fa capire che la posizione minima per la Champions non lo soddisferebbe poi troppo, quindi anche il Milan effettivamente è arrivato quasi alla fine del girone d'andata, il giro di boa, con grandi ambizioni, e di conseguenza anche Allegri, comunque, pur contenuto, pensa a spingere il Milan più in alto possibile, guardando poi anche quello che faranno le altre, perché Inter e Napoli restano sicuramente squadre più attrezzate. Intanto Massimo qui, prendo sempre altri messaggi dal 331 8200 213, parla di alcuni possibili colpi. Poi è bello anche fare il fantamercato quando c'è il mercato, a qualcuno piace, ad altri decisamente meno. Io mi diverto a seguire il fantamercato, quindi colpi magari che non sono propriamente o realizzabili o che non sono neanche poi così sponsorizzati. E qui Massimo diceva che Duván Zapata sarebbe addirittura l'attaccante giusto per Gasperini, lo ha già allenato e quindi dice perché non pensarci. È chiaro che Zapata ormai ha una certa età, tra pochi mesi farà 35 anni, ha avuto anche tanti guai a livello fisico negli ultimi tempi, quest'anno ha giocato poco. Io penso che Zapata ormai sia un po' andato verso la fase calante, ma ci mancherebbe altro. Ha fatto benissimo per tantissime stagioni in Serie A, un po' per motivi fisici, un po' per motivi anagrafici, però non è più il Zapata di qualche tempo fa. Non so se Gasperini dicessero c'è il tuo Zapata come attaccante per la Roma, non so se sarebbe troppo soddisfatto, posto che comunque Zapata rimane un attaccante valido. Il Torino spera che possa rilanciarsi magari in questa seconda metà di stagione con la maglia granata, e quindi penso gli obiettivi siano un po' altri per la Roma. Di Raspadori abbiamo detto, di Zirkzee abbiamo detto che sta trovando un po' più di minutaggio, bisogna dire, nelle ultime settimane, anche un po' per l'assenza dei compagni di squadra che sono andati in Coppa d'Africa. Ha segnato l'ultimo gol del Manchester United contro il Wolverhampton, un gol che non è valso peraltro neanche una vittoria contro la squadra ultimissima in confronto alla Fiorentina. Rispetto al Wolverhampton sta facendo bene, perché il Wolverhampton di punti ne ha 3 in campionato, non ha mai vinto, e il Manchester United è riuscito a pareggiare anche con il Wolverhampton, peraltro ad Old Trafford. Quindi il Manchester continua a non rilanciarsi, però Zirkzee aveva segnato, quindi un altro discreto segnale poi da parte del giocatore olandese, che aspetta, lui avrebbe dato il suo ok, sostanzialmente il suo benestare al trasferimento, ma al momento aspetta poi l'evolversi della situazione, anche legata appunto alla Coppa d'Africa, come dicevamo. E più avanti, ve lo confermo, avremo anche una finestra con il grande Malumpa Sinkatu per la Coppa d'Africa, che a breve vedrà iniziare gli ottavi di finale. Si partirà con le sfide di domani pomeriggio e domani sera, Senegal, Sudan e Mali, Tunisia, e quindi faremo come sempre un po' il punto sui giocatori della nostra Serie A impegnati in Coppa d'Africa, con appunto gli allenatori, i tifosi e quant'altro con le dita incrociate, sperando che non ci siano ulteriori infortuni. Tra poco avremo il direttore Marco Piccari, andremo a parlare anche della giornata di Serie A. Nel frattempo ci sono alcune parole proprio di Gasperini. Sappiamo che appunto i giallorossi domani avranno questa sfida contro l'Atalanta. Gasperini torna a Bergamo e sta appunto iniziando la conferenza stampa, quindi avremo le parole anche del Gasp. Le primissime dichiarazioni sono che a Bergamo sono state fatte cose straordinarie e che è contento di tornare sostanzialmente nella piazza dove ha fatto grandissime cose. Intanto ce l'abbiamo puntuale il direttore in collegamento con noi, Marco Piccari. Ciao Marco, ben ritrovato, e a questo punto buon anno.
Grazie Lucio, buon anno a te, buon anno a tutti, naturalmente ai nostri ascoltatori, e quindi si ricomincia oggi, poi si prosegue sempre, non ci fermeremo mai. Oggi sono in collegamento ma ci sono, e approfitto ancora per ribadire veramente un buon anno a tutti.
Eh sì, perché poi Marco i temi non mancano tra no. Calciomercato, chi se ne va dall'Italia, chi potrebbe ritornare in Italia. Poco fa c'è stata l'ufficialità, si attendeva solo l'annuncio di Fulkrug al Milan definitivamente con prestito con diritto. E poi c'è questa giornata di Serie A con 3 big match, con questo Atalanta-Roma, stavamo riportando le prime parole del Gasp, Inter-Bologna, Lazio-Napoli. Insomma, tra calcio e calciomercato ci possiamo veramente sbizzarrire.
Eh sì, veramente, è chiaro che siamo entrati nel mese decisivo del calciomercato per quanto riguarda la sessione invernale. Io credo che insomma bisogna approfittare per cercare di andare a puntellare o a cambiare qualcosa. Io credo insomma che molte società cercheranno di fare delle operazioni. Sono sempre scettico ai tanti cambiamenti in questo mese, sono più sempre per l'idea di andare a puntellare dove serve qualcosa, però staremo a vedere. Ci sono delle società che già si sono mosse, altre che si stanno muovendo, altre che devono cambiare tantissimo, vedi la Fiorentina, insomma
sì,
vediamo,
sta già chiudendo i primi colpi.
Sta già chiudendo i primi colpi, poi insomma ieri abbiamo appreso la notizia di Stoianos che lascia praticamente la Lazio per una cifra comunque importante che consente alla Lazio anche di fare una plusvalenza notevole.
Sì, quasi 30 milioni, considerando che deve devolvere qualche milioncino al New York City.
Sì, sì, diciamo così, la plusvalenza dovrebbe essere intorno ai 20 milioni complessiva, diciamo come plusvalenza, ti dico io. E quindi dai, siamo qui in attesa, l'operazione di Castellanos magari la andremo a commentare nel corso di questo pomeriggio se è giusta o meno, però ripeto, la cifra è talmente importante che secondo me dire di no era impossibile. Non credo che c'era un grande rapporto con Sarri, nonostante Castellanos è stato sempre un attaccante che quando è entrato ha sempre dato tutto, non si è mai tirato indietro, quindi a livello di impegno non è mai mancato. Forse per le caratteristiche non si sposavano. Ha fatto meglio con Baroni, Lucio,
sì,
secondo me. Con Baroni
sì.
Ha dato meglio. Evidentemente era un tipo di calcio che era più connesso con le qualità del calciatore. Adesso la Lazio deve trovare un attaccante immediatamente, perché al momento c'è solo Noslin, Dia non c'è, e di conseguenza serve un attaccante. Mi dicono, poi non so se è cambiato qualcosa in queste ore, poi magari dopo sentiremo anche Di Benedetto e Niccolò Ceccarini, mi dicono che comunque la Lazio si è inserita fortemente anche sul Raspadori.
Sì, esatto.
Perché Tavares sembrerebbe essere stato richiesto dall'Atletico Madrid. E allora ci potrebbe essere, diciamo così, un inserimento importante, anzi c'è stato un inserimento importante della Lazio che potrebbe anche avvicinarsi di più alla cifra che richiede l'Atletico Madrid. Io ti dico, non so quanto sposti realmente Raspadori dal punto di vista realizzativo, però penso che si possa sposare bene con le caratteristiche di calcio di
Sarri. Beh, l'idea sarebbe quella di farne un po' un Mertens sostanzialmente. Quindi centravanti vero, renderlo un po' un centravanti, molto tecnico.
Esatto.
Penso l'idea sia quella lì, poi saremo a vedere. C'è questo derby per Raspadori a questo punto,
tra
Roma e Lazio. C'è anche l'Atalanta, poi lo chiederemo meglio a Lorenzo e a Niccolò Ceccarini.
L'Atalanta
però...
anche, che tra l'altro sembra che stia facendo anche delle operazioni in uscita. Samardzic c'è il nome un po' più... piace a molti. Luksucic, anche lì bisogna capire che cosa succederà, perché potrebbe esserci qualche cosa anche sul centrocampista del Milan in uscita. Insomma, l'Inter che si muove sul sostituto di Dumfries, è uscito fuori il nome di Cancelo. Insomma, sono tante le situazioni. Poi c'è anche il fatto di Maignan, che bisogna capire insomma questo rinnovo del contratto o meno, così come quello di Yıldız. Insomma, sarà un mese dove è chiaro che si getteranno anche le basi per il futuro, e quindi oltre ai colpi immediati anche quello che sono poi le prospettive. E poi, come hai detto tu, arriva al campo, perché c'è una giornata molto interessante.
Sì, moltissimo. A parte che si ricomincia già stasera con Cagliari-Milan, e sarà uno dei tanti test per verificare se contro le piccole o medio piccole si possono fare dei passi avanti.
Ma Milan rischia,
poi dicevo, gli altri... Sì, il Cagliari è una squadraccia, io continuo a pensare che...
No, a parte quello, e poi ci sono le assenze.
Sì, infatti, stavamo dicendo prima, Allegri continua a fare la conta effettivamente tra chi lì davanti continua a latitare, Nkunku segna, poi di nuovo non è al top, insomma...
Poi Leao ormai è diventata una costante, no?
Purtroppo abbiamo... purtroppo sì.
Sai cosa mi sembra di rivedere un po', anche se dobbiamo dire che Leao, diciamo, il paragone che sto facendo un po', la situazione di Leao è un po' simile a quella di Dybala, no? Nel corso della carriera, due giocatori molto forti tecnicamente, ma che non riescono ad avere continuità e che sono sempre, diciamo, un po' per la continuità di prestazione, un po' per i problemi fisici. Anche vero che Dybala magari nella prima parte della sua carriera con la Juve ha avuto sicuramente una maggiore continuità a livello di prestazione.
Sì, dei picchi differenti, però...
dei picchi differenti, e quindi sai, Leao Per me questa è una stagione molto importante per lui, perché c'è un allenatore che ero convinto che potesse trovare una maggiore continuità con questo allenatore. E adesso vediamo, ci sono questi infortuni, poi Jimenez si è operato e quindi sì, anche lì c'è un'assenza che adesso, al di là delle prestazioni, ma sarà comunque lunga. E lì davanti si presenta questa sera, correggimi se sbaglio, si presenta a Cagliari con Kunku e forse mi dicevano che potrebbe giocare addirittura Loftus-Cheek davanti.
Sì, lui aveva detto che sostanzialmente Pulisic e Leao se li porta, ma non stanno bene, gli ha detto vediamo quanto reggono, citando letteralmente, quindi sostanzialmente è un problema. Sì, Kunku è out, proprio lo ha detto Max Allegri, l'ipotesi al momento sia quella di Loftus-Cheek, quindi Leao e Loftus-Cheek potrebbe essere l'idea. Vedremo se Pulisic, però anche lui non sta bene.
No, quello comunque out, Pulisic non sta bene, voglio dire, sì, a Cagliari diventa una partita complicata anche per questo motivo.
No, quindi, decisamente.
Vediamo, poi insomma ci sono le altre, che da domani si comincia con tutta una serie di big match. Lazio-Napoli è sicuramente un match molto interessante, anche perché Sarri ritrova il suo passato, come sempre quando affronta il Napoli, è stato il miglior Sarri che si è visto a Napoli. La domanda che mi faccio io, magari la faccio anche agli ascoltatori e la faremo dopo anche, chissà se rivedremo un Sarri di quel tipo andando avanti nella sua carriera, perché lì si è visto secondo me il miglior Sarri dal punto di vista di calcio praticato.
Sì, anche la rosa era di valore differente, sì. Però l'espressione migliore è stata sicuramente quella lì. E poi vedremo il Napoli anche che risposte darà a Marco, perché a Roma contro la Lazio negli ultimi anni sempre è stata una trasferta complicata, sì. E adesso ha bisogno
però
di
però davanti agli uomini contati, Lucio.
Sì, ha solo Noslin.
C'è solo Noslin, quindi non potrà cambiarla in qualche modo in corsa, e quindi anche lì bisognerà vedere. Poi ci sono altri due match, come il ritorno a Bergamo di Gasperini, e qui sono molto curioso di vedere che impatto potrà avere dal punto di vista emotivo su Gasperini, e poi anche la partita, perché l'Atalanta non credo che possa permettersi un altro passo falso. La Roma comunque, dopo l'ultima vittoria con il Genoa, è vero, insomma, non ci sono state grosse complicanze durante la partita, però è di nuovo lì, è sempre stata lì, vuole rimanere lì, vuole continuare questo percorso, quindi anche questa è una partita che è difficile anche da pronosticare, Atalanta-Roma.
Sì, decisamente, peraltro vedo anche già le prime parole sia di Gasperini che di Palladino in conferenza stampa. Gasperini ha detto: torno a Bergamo con grande piacere, sono stato 9 anni qui e quella dell'Atalanta è una bella storia, ci sarà tempo per ricordarla. Il comune denominatore, presidente Percassi, con cui tutto è iniziato, siamo andati avanti con diverse squadre, siamo sempre cresciuti con grande sintonia, l'unico motivo è stato il cambiamento di proprietà, la figura dell'allenatore è stata considerata diversa, però gli obiettivi sono stati raggiunti. Quindi comunque parla un po' del suo passato e dice: non sono cambiato tatticamente rispetto a Bergamo, quindi dice che non ha perso, ecco, sostanzialmente i suoi dettami dall'avventura nerazzurra. E tu l'hai detto tante volte, Marco, la Roma fa vedere grandi tratti, ha continuato a far vedere sempre più tratti del proprio DNA gasperiniano.
No, l'ho sempre detto, perché comunque si sono visti e comunque si è visto un processo di crescita sotto questo punto di vista. È chiaro che poi Gasperini è stato bravo anche a portare avanti quei principi che aveva portato Ranieri, quindi una maggiore solidità e attenzione, però questa squadra ha avanzato il baricentro, è una squadra che va a pressare, è una squadra che dal punto di vista fisico sta molto bene, e questo non va trascurato, perché le squadre di Gasperini devono correre, devono avere intensità. E allora ecco, vedi, poi c'è il punto di domanda su alcuni giocatori, vedi Dybala, che rimane un giocatore di altissima qualità, però sai, ha un rendimento, tenere un giocatore con 6 milioni di ingaggio a stagione che ti fa un gol solo, io credo che sia veramente troppo poco per il calcio di Gasperini. Poi è chiaro che lui elogia Dybala e boccia Ferguson, perché di fatto ha fatto questo, no? Quindi bisognerà vedere anche quali saranno poi le decisioni in merito all'attaccante. Però anche Dybala secondo me ha fatto poco, sì. come rendimento con Gasperini, quindi anche qui ci sarà da fare delle valutazioni. Il suo contratto scade a giugno e quindi pure qui bisognerà capire che cosa vuole fare la Roma. Secondo me a queste cifre non può rimanere, cioè se deve rimanere Dybala deve rimanere a delle cifre molto più basse.
Ma certo, ridursi l'ingaggio
ma
trovare dei parametri differenti.
Poi è chiaro che un giocatore di qualità ti può sempre servire nel corso, diciamo, della stagione, però non può rimanere a queste cifre, e quindi diciamo un rinnovo comunque a prezzi stracciati, fammelo dire.
Sì.
Perché insomma sono giocatori, sai, anche Insigne, no? Che sento molto parlare che dovrebbe tornare, potrebbe tornare alla Lazio in forza, eccetera. Però a cifre molto basse, perché poi di fatto sono giocatori il cui talento non, io non lo discuto, però uno c'ha 34 anni, l'altro c'ha 32 anni, la continuità di prestazione non mi sembra che sia ormai una loro prerogativa.
No,
di conseguenza,
no,
di conseguenza le società non è che possono buttar via i soldi perché ci sono dei giocatori che hanno il nome e che hanno la qualità, devono pure insomma fare i conti con quello che il tempo passa, e la realtà è questa: se vuoi rimanere a giocare con queste squadre non puoi rimanere a quelle cifre, ecco.
No, questo appare assolutamente evidente, bisognerà appunto rivedere poi effettivamente altro. Sulla Fiorentina vado anche, Marco, perché poi ne stiamo parlando e ne parleremo anche tra poco con i prossimi ospiti, arriveranno tutti gli amici come sempre del venerdì. Bisognerà capire che cosa fare. Solomon è un primo colpo, ragazzo di talento, anche se in questa prima metà di stagione si è espresso pochissimo al Villarreal in prestito dal Tottenham, e poi bisognerà capire, perché si discute anche dei senatori, tra virgolette, Ken ancora rimane un interrogativo, e bisogna fare molto in fretta, Marco, perché il tempo poi non è così tanto.
Guarda, per me è una situazione molto complicata questa della Fiorentina, io lo dico, non voglio fare l'uccello del malaugurio, non ce l'ho, ci mancherebbe, a me che sinceramente se si salva la Fiorentina sono contento per loro, se dovesse andare giù ripartiranno, perché non bisogna nemmeno fare drammi sportivi, perché voglio dire, purtroppo ci sono delle stagioni che nascono male, diciamo così, rimetterle a posto in corsa è sempre molto complicato. Io non sono d'accordo su chi cita sempre l'esempio della Salernitana, quella della Salernitana che inserì 12 giocatori e si salvò, secondo me rimane un'eccezione.
Sì, fa anche una realtà differente, ecco.
È una realtà
magari
differente,
predisposta per quel tipo di stagione.
Esatto, esatto. E quindi io non cambiare tanti giocatori per la Fiorentina, ok, va bene, li vendono tutti, poi chi vanno a prendere? Come fanno il mercato? E che succede fino a che non hanno finito tutto il mercato? Io sono dell'idea che bisognerebbe sì inserire qualche giocatore. Però secondo me i big devono rimanere tutti, ma anche con un accordo ulteriore, cioè rimanete anche in caso di retrocessione, voi ci avete portato giù e voi ci riportate su. Questo è, quindi a gente come
una sorta
Ken,
di patto, Goodmus, sostanzialmente.
Sì, una sorta di patto, perché non è che prende questi se ne vanno, perché la situazione è questa. Quindi Ken e Goodmundson, ad esempio, che hanno dato pochissimo quest'anno, pochissimo sotto il profilo delle prestazioni, sotto il profilo caratteriale, devono pensare di rimanere anche in Serie B, lottare e correre per riportare questa squadra poi in Serie A. Quindi io la vedo in questa,
certo,
proprio veramente,
dici,
una sorta di patto.
Esatto, dici, a questo punto ormai sanno che la squadra sta andando a picco, loro pensano a loro stessi, pensano che tra pochi mesi potrebbero essere altrove, e quindi gli interessa il giusto, per non dire poco, del momento della Fiorentina.
No, io su questo l'ho scritto, lo ridico, lo ribadisco, secondo me ci dovrebbe essere proprio un'imposizione da parte di Paratici a questi giocatori big che hanno dato poco e niente, e voi rimanete, poi se andiamo in Serie B e giocate lì, un po' come fece Cecchi Gori quando prese poi in mano la Fiorentina, che andò in Serie B con i Batistuta, gli Orlando, i Baiano, gli Herzenberg, insomma giocatori che voglio dire importanti. La vedo così, insomma, poi è chiaro che bisogna fare qualcosa per cercare di puntellare un po' questa rosa, e poi dipende pure da Vanoli, perché io sono un po' scettico, ti devo dire la verità.
Finora non ha impresso una svolta, cioè chi ha detto che ha fatto meglio di Pioli, ma insomma non è che ci sia stato questo netto miglioramento, ecco, anzi.
Sì, no, io il miglioramento non l'ho visto proprio, se devo essere sincero.
No, decisamente no, tra poco avremo appunto poi gli altri ospiti, torneremo sugli altri temi, ma prima di salutarci e ritrovarci tra poco, Marco, volevo chiederti, e dalla capolista l'Inter, che comunque sia negli ultimi mesi, ultime settimane di campionato, ha fatto bene, nonostante i margini di miglioramento, dicevo, nelle ultime 13 di Serie A ha fatto 11 vittorie, è vero che ci sono due sconfitte e mezzo, in due scontri diretti, ora c'è questa sfida con il Bologna. Però il presupposto, aspettando poi che cosa può succedere sul mercato, parlavamo di Cancelo che prende però tanto a livello di stipendio, l'Inter deve necessariamente fare la voce grossa, perché nonostante tutto è in testa alla classifica.
Ma guarda, io sono dell'idea che Inter e Napoli, secondo me, non hanno bisogno di fare grandi cose in questo mercato.
No, infatti.
Secondo me ci hanno comunque i giocatori, la rosa, per poter far fronte a questa seconda parte della stagione. Per entrambe, io lo dico veramente con grande rispetto per tutte e due le squadre, i tifosi, eccetera, io non vedo quest'anno un grandissimo percorso in Champions League per entrambe le squadre. Forse un po' più quello dell'Inter, ma che possa arrivare in fondo l'Inter, no. Quindi secondo me per entrambe diventa l'obiettivo primario il campionato. Cercare di fare il meglio in Champions, ma non certo per poter fare, diciamo, chissà che cosa. La vedo così, poi per carità mi sbaglierò e sono contento se mi sbaglio io, hanno indovinato.
No, ce lo auguriamo tutti, però certo, finora
la vedo così, quindi sai, adesso manca l'infortunio di Dumfries, è comunque un giocatore importante, è un elemento che fa la differenza. Cercare un terzino, però insomma ha delle condizioni che siano sempre diciamo buone per la società, cioè Cancelo, se può tornare a giocare in un calcio che conta, se si abbassasse l'ingaggio, se no rimane lì e facesse il calcio finto dove stanno, insomma, cioè questo è quanto. Se vuole tornare a fare un po' di calcio vero, si abbassa l'ingaggio, perché tanti soldi ce li ha, sta bene economicamente.
Su quello non c'è dubbio, prende 18 milioni all'Al-Hilal.
Apposta, viene in una squadra dove può fare qualcosa ancora di importante per la sua carriera, sia in campionato che magari in Champions. Altrimenti l'Inter andasse a trovare qualcun altro, anche magari uno giovane che può avere una prospettiva, perché per me tutti sti ritorni, sinceramente, guarda, mi sanno veramente di vecchio.
Sì, più di qualcuno mi sanno di storce vecchio, il naso
di roba vecchia che abbiamo visto, che ormai sono giocatori che hanno dato tanto. Ormai questo calcio nostro purtroppo viene trattato come diciamo così quasi una sorta di pensione che vengono qui a prendere, e allora preferisco vedere qualche giovane che magari fa 4-5 errori, ma almeno un giovane dici, sei più disposto ad accettarlo l'errore, ecco.
Certo, in tal senso il nome che si fa è quello anche di Marco Palestra, valutato però tanto dall'Atalanta. Marco, a questo punto termina anteprima di Maracanã, tra poco ci tuffiamo a tutti gli effetti dentro Maracanã, quindi ci ritroviamo tra pochissimo anche con tutti gli altri ospiti del venerdì.